Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
E poi finalmente tu, la vecchia Juve batte il Napoli e riporta in alto l'entusiasmo. Ronaldo prima, Buffon poi e Dybala infine regalano ai bianconeri una vittoria bella e pesante. Tutto questo oggi nel compleanno di Radio Bianconera. Buonasera a tutti da Marco Spadavecchia, con Davide Ercolini in regia c'è Alberto Mauro in collegamento Skype. Eccolo qua, buonasera Albi, ben ritrovato.
Buonasera a tutti, auguri, auguri a te Marco, auguri a tutti i nostri ascoltatori.
Tanti auguri a noi.
Due anni. Siamo ancora giovani, siamo ancora giovani.
Che dire, insomma, la Juventus invece, ecco, si affida alla vecchia guardia, e lo fa, vecchia tra virgolette, mille virgolette, però attraverso appunto il lavoro dei senatori riporta in casa una vittoria, riporta in casa quell'entusiasmo che mancava, riporta in alto anche le ambizioni di una squadra che adesso crede nell'obiettivo che è diventato gioco forza, quello di un piazzamento in Champions League tra le prime quattro. Allora, credo che l'interrogativo di oggi, ormai a mente fredda, possa essere il seguente, Albi. Cosa è piaciuto di più della gara di ieri e cosa ancora non piace rispetto a quanto visto in campo contro il Napoli? Se vuoi ti lascio rispondere per primo.
Sì, intanto ci penso, però è evidente che nella partita di ieri si sono viste tante cose interessanti che ultimamente erano mancate alla Juve, no? Il gioco, la possibilità di costruire azioni pericolose, la possibilità proprio di segnare, la capacità di andare sul 2-0 e la capacità anche di soffrire. Sono tutte qualità che le ultime Juve non hanno avuto, contro il Toro, addirittura col Benevento e anche prima. Invece si sono rivisti sprazzi e segnali di una Juve positiva, di una Juve almeno con i giocatori tutti nella stessa direzione, cosa che secondo me non era successa nell'ultimo
e
mese.
Tutti forse anche nella loro posizione, Albi, per una volta.
Anche, ecco, forse frutto anche di questo, no? delle scelte di Pirlo che secondo me sono andate verso la semplicità, hanno messo di fatto tutti i giocatori nelle loro posizioni originarie, senza esperimenti, senza prove. E alla fine abbiamo visto anche un gioco molto più fluido, delle azioni molto più costruite in verticale. Mi sono piaciuti gli spunti di Cuadrado a centrocampo, mi è piaciuto anche rivedere Danilo in difesa. Dopo quei passaggi a centrocampo nelle ultime partite, Danilo in difesa secondo me ti dà delle garanzie di un certo tipo che evidentemente non dava a centrocampo. Diciamo che è stata una formazione abbastanza semplice, per una formazione efficace. Anche quel centrocampo più muscolare, no? del solito, sì. Evidentemente anche perché Arthur, non so quella se è stata una scelta tecnica, una scelta di necessità, no? Forse Arthur non era ancora così pronto al 100%, non avrebbe giocato il derby per quel solito problema di calcificazione che ogni tanto torna a farsi vivo. Chissà se avrebbe giocato oppure gli sono stati preferiti di fatto Rabiot e Bentancur, ma tutti e due devo dire che hanno dato quel qualcosa che voleva Pirlo, che non erano geometrie, lanci lunghi o tocchi di tacco, ma erano un centrocampo muscolare che ha messo abbastanza in difficoltà la linea a due del Napoli dietro i tre a sostegno di Mertens. E poi bene anche la difesa, perché sì, di fatto ha concesso poco. Cioè, il Napoli comunque è stata una squadra che se l'è giocata bene a viso aperto, ha messo anche abbastanza in difficoltà la Juve con qualche tiro, con qualche conclusione, con un episodio anche non sanzionato dall'arbitro Mariani che ha avuto parecchie difficoltà soprattutto nel primo tempo, no? Con due falli da rigore, uno in area Juve, uno in area Napoli.
Lui è il VAR di Paolo, ecco. Che ancora insomma non sono chiare, sì, le dinamiche attraverso le quali non si vada a rivedere certe azioni e certi interventi.
Stonato, no? Decisioni abbastanza stonate soprattutto con il VAR a disposizione. Nel dubbio, più che altro, fatti un giro, no? Vattela a riguardare. E detto questo, però, una Juve che secondo me ha dato dei segnali importanti, li ha dati nel suo insieme, nel collettivo, ma li ha dati anche nei singoli, no? Nella vecchia guardia, Chiellini, al netto di quel fallo un po' di irruenza su Osimhen, però ha giocato una buona partita. Il fallo è un errore grave che avrebbe potuto anche condizionare la partita in altri modi, no? Se la Juve fosse stata soltanto sull'1-0, è un errore grave, però fino a quel momento Chiellini aveva retto molto bene, Buffon ha risposto da campione. Dybala non giocava da 3 mesi e 87 giorni, è entrato dopo 4 minuti, ha fatto gol. Sono dei segnali importanti singolarmente che nell'insieme fanno un collettivo di nuovo vincente, al terzo posto, insomma, dopo le nubi piuttosto nere degli ultimi giorni, delle ultime settimane, finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Dovrà essere bravo Pirlo a continuare così, a prendere anche questo entusiasmo, hai visto come si sono abbracciati i giocatori, l'esultanza dopo il gol di Dybala, certo. Ecco, a mantenere, cercare di conservare questo entusiasmo e giocarselo anche non soltanto nei big match che ce ne saranno ancora, ma anche nelle partite ad esempio come la prossimo weekend contro il Genoa.
Sì, io l'ho detto ieri durante la diretta con Giancarlo Tenivelli e lo ribadisco adesso, magari chiedendoti un parere su questa considerazione. Sì. Credo che l'abbia vinta ieri il gruppo. Meno la guida tecnica, anche attraverso delle scelte discutibili dal punto di vista comunicativo, ad esempio nel dire gioca Tech e poi mandare in campo Buffon, c'è questo, insomma, ma anche altro da tenere in considerazione. Non mi è piaciuta la risposta da parte della società, e mi riferisco solo all'ultima settimana, non ci dimentichiamo i 9 anni precedenti, e questo incontro a Forte dei Marmi, secondo me nel momento meno opportuno dell'anno, tra l'ex allenatore della Juventus e l'attuale presidente bianconero, Allegri, Agnelli.
Posso esprimere un'opinione, l'opinione mia personale, se la Juve avesse seriamente o meno seriamente comunque avesse voluto prendere Allegri, non ci sarebbe stato alcun bisogno di un caffè, una cena, una stretta di mano, un faccia a faccia o qualsiasi altra cosa a Forte dei Marmi. Sarebbe stato totalmente inutile quello. È un di più, è un contorno che può aver giocato un ruolo o meno, ma insomma, se la Juve vuole prendere Allegri non c'è assolutamente bisogno di vedersi a Forte dei Marmi.
Tra l'altro.
Questo è quanto. La possibilità di prendere Allegri c'è ancora. Diciamo che da qua alla fine conteranno molto i risultati, conterà molto anche quello che darà ancora Pirlo a questa squadra e anche le potenzialità, no? che si magari si intravederanno nel futuro. Detto questo, Allegri è un'opzione, come ce ne sono tante altre, però è chiaro che l'incontro con Agnelli è poco indicativo, perché tra i due lo sappiamo benissimo, il rapporto è ottimo, non è altrettanto ottimo con Paratici e Nedved, ma questa è una situazione da gestire eventualmente poi in un secondo tempo. Detto questo, se ci fosse stata veramente la volontà di Agnelli di virare su Allegri e viceversa, non ci sarebbe stato alcun bisogno di un caffè a Forte dei Marmi.
E secondo me questa è un aggravante, non è un attenuante, almeno questa è la mia opinione.
Sì, è vero. È
abbastanza inopportuno questo, tutto ciò. Secondo me, al di là del fatto che si possano vedere, ecco, tutte le settimane, ecco, magari il fatto che sia uscita la cosa proprio nella settimana più critica, possiamo dirlo, dell'avventura di Andrea Pirlo e del suo staff.
Sì.
Non mi è piaciuta moltissimo. Mi è piaciuta moltissimo la squadra. Vero, concludo il ragionamento, Albi. Sì. Mi sono piaciuti i singoli, che si sono forse messi in campo anche un po' da soli, senza nulla togliere al lavoro davvero importante dello staff tecnico, che sperimenta tanto, ma comunque ha anche dimostrato nel corso dell'anno di avere delle intuizioni geniali, dei guizzi insomma anche in grado di essere replicati nel corso del futuro prossimo. La squadra si è messa in campo da sola, i senatori hanno davvero preso in mano la squadra. Buffon, Chiellini, nonostante il fallo che ha portato poi al penalty realizzato da Insigne, una partita secondo me importante da parte della difesa, anche da parte di De Ligt con quel salvataggio all'ultimo respiro su Osimhen, Ronaldo, Dybala, insomma la squadra a un certo punto ha detto basta critiche, dimostriamo che valiamo quello che valiamo, dimostriamo il nostro valore sul campo. Le critiche molto forti, molto feroci da parte degli addetti ai lavori, anche nostre, da parte dei tifosi, e facciamo valere facciamo vedere quello che valiamo. Credo che davvero sia, ecco, se la torta è 100% con questa divisione a tre, società, staff tecnico e ovviamente giocatori, la vittoria di ieri rappresenti, insomma, buona parte dei meriti vadano attribuiti alla squadra, un 60-20-20, ecco, i giocatori ieri l'hanno vinta loro.
Sì, forse per... rispetto al solito è stata una formazione molto logica, molto semplice, con i giocatori insomma dove di solito hanno giocato, dove forse dovrebbero anche giocare. Poi è chiaro che ogni tanto ci sta, magari soprattutto in emergenza, provare, sperimentare e cambiare. Non c'era nessuna necessità e quindi giustamente è stata fatta una scelta, un 4-4-2 molto solido, ecco, soprattutto nel primo tempo mi è sembrato, se vogliamo entrare un pochino nel merito,
la costruzione dal basso di Buffon, che oggi l'ha ribadito attraverso un post,
sì,
la sua visione di costruzione dal basso, lancio lungo.
E se, ecco, io
intendo anche quello, Albi, anche... capisci? Intendo anche quello.
Sì,
avere anche
quello,
il coraggio
sì,
e l'ironia, la sagacia di manifestarlo attraverso un post, andatevela a vedere, Gigi Buffon, sì, qualche ora fa, scherzare sopra il suo, la sua versione di costruzione dal basso, con un pallone scagliato in avanti, senza un domani.
Sì, sì, sì. Ma infatti ieri, soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo, secondo me la Juve ha provato a giocare un pochino di più, palla al piede e anche ripartendo da dietro. Nel primo tempo abbiamo assistito a tanti lanci lunghi, cosa che di solito non vediamo, non siamo abituati a vedere. Tanti lanci di Buffon, quasi tutti su Ronaldo, qualcuno su Chiesa, però insomma è una soluzione che forse la Juve fino adesso ha preso poco in considerazione. Non so se ieri è stata una scelta sulla base di proviamo così, oppure visto che il Napoli pressa alto evitiamo di metterci nei pasticci con un pallone in mezzo verso Bentancur o verso Rabiot, che nessuno dei due è propriamente un regista, e allora proviamo a scavalcare con il lancio lungo. Non so se è stata più una necessità o un'opportunità quella di ieri, però è vero che nel primo tempo ci sono stati tantissimi lanci, e tra l'altro a me non sono neanche dispiaciuti, perché ieri la Juve ha impostato la partita in un modo un pochino diverso dal solito, no? Molto più in verticale, molto più a fiammate, non dico in contropiede, però insomma
tante Napoli azioni ha gestito in anche tanti anche gol
sì,
sbagliati
esatto.
In contropiede.
Tanti gol sbagliati in contropiede col Napoli che gestiva, yes. Arrivava fino a lì, e poi la Juve partiva rabbiosa, no? con questi capovolgimenti di fronte. Quindi un'interpretazione secondo me giusta, ecco, non bisogna fossilizzarsi su un'interpretazione o un'altra, non bisogna fossilizzarsi né sul giocare sempre il pallone, né sul fare troppo i lanci lunghi, è giusto anche valutare le situazioni delle partite in base anche all'avversario, in base allo stato di forma, in base anche ai giocatori che giocano. Probabilmente con Arthur al posto di Rabiot, faccio un esempio, il possesso palla sarebbe stato gestito in un altro modo.
Sì,
è chiaro che avendo quei due, sia Bentancur sia Rabiot, che chiaramente ne sono dei registi e sono un po' più muscolari che tecnici, magari ragionare sui lanci lunghi può essere un'opzione. Ci vuole però forse uno con la personalità e il carisma di Buffon per andare a spezzare un pochino le abitudini delle ultime partite, magari dire ci penso io, non vi preoccupate, parto, faccio qualche lancio lungo e poi alla fine le cose vanno bene anche così.
Allora, a me la differenza tra però lo scorso anno, quando poi a un certo punto l'autogestione ha fatto la differenza, però lì c'è stata una rottura, come a dire basta mister, non ci capiamo, facciamo noi. Questa volta invece
sì.
Basta Andrea, ti capiamo, ma fai fare a noi, qualcosa del
sì,
genere.
Esatto. Diciamo che l'anno scorso è stata un'autogestione di rottura, quest'anno è un'autogestione, se vogliamo definirla così, di supporto. La differenza è questa, faccio un esempio scolastico così molti magari capiscono. L'anno scorso quando hai un professore con cui magari non ti capisci e decidi di autogestirti, quest'anno è come se avessi un supplente in cui intravedi delle potenzialità, no? Che ti sta simpatico. Che
ti
dici,
meraviglia le metafore di Albi, vai.
Esatto, voglio dare credito a questo supplente, allora ti aiuto, mi metto a disposizione del supplente per cercare di metterlo un pochino più in condizione di incidere, entrare nel vivo e ragionare. Questo secondo me ha fatto la vecchia guardia, l'ha fatto in parte durante la stagione, l'ha fatto tanto nell'ultima partita ieri, perché abbiamo visto veramente una Juve di livello con dei giocatori di livello fare la differenza.
Un maestro e la sua classe, di classe se n'è vista in mezzo al campo, soprattutto pensando al gol di Paolo Dybala. Allora, ne parleremo moltissimo, siamo pronti a partire, c'è già qualcosa da ascoltare, magari sentiamo, grazie al lavoro di Davide Ercolini in regia, e poi partiamo con il nostro consueto e amatissimo 5-5 tra poco.
Good morning Radio Bianconera, good morning Alberto, good morning Marco, and happy birthday Radio Bianconera. Detto questo, tre punti importanti nella saccoccia, e vi dico una domanda provocatoria,
eccolo,
che magari potete discuterne. Ma quindi la Juventus segue Pirlo o la Juventus segue la vecchia guardia? Un abbraccio a entrambi e in bocca al lupo alla risposta, per la risposta mandata da Los Angeles.
Bella, bella domanda, bell'interrogativo, ce lo teniamo lì, abbiamo già un po' risposto.
Guarda, secondo me sono molto compenetrati i due elementi, Pirlo, vecchia guardia. Pirlo ha fatto parte della vecchia guardia, giusto. È stato un elemento della vecchia guardia, adesso è l'allenatore, però capisci che Buffon, Chiellini e tanti altri, lo stesso Dybala, lo rispettano, lo vedono come uno di loro, quindi è uno a differenza di Sarri è uno che ha vissuto, ha lottato, ha vinto e ha perso insieme agli altri, ed è per questo secondo me che gode di un credito diverso sia agli occhi della società ma anche agli occhi dei giocatori.
Vecchi in campo ma giovani in panchina, possiamo così anche sintetizzare questa commistione che speriamo possa davvero portare agli obiettivi che lo staff, che la squadra, che la società stanno cercando di perseguire da qui alla fine della stagione. Siamo pronti con la rubrica 5 considerazioni, 5 punti di domanda, quindi 5 e 5.
Oh, me lo fai un 5 e 5?
E partiamo con il primo punto, che ha a che fare con i protagonisti di questa sfida, Dybala e Buffon, ma non solo lui, anche Cristiano Ronaldo, decisivi con il Napoli. Però ci interroghiamo sull'argentino e sul portierone di Carrara, rinnovare o sacrificare i due? Che domanda proprio da, insomma,
domandina che così. Oggi suona un po' scontata, però ricordiamoci cosa dicevamo, le nostre posizioni fino a qualche giorno fa. Una partita non deve cambiare, no? Completamente, almeno non può ribaltare le prospettive. È una domanda legittima, perché è chiaro che fino magari una settimana fa c'erano pochi dubbi a riguardo. Adesso però magari le cose cambiano, da qui a fine stagione avranno tutti e due tempo e modo, chi più chi meno, magari per andare a giocarsi la Juve. Per Buffon secondo me è più una questione di sensazioni sue, decisioni che prenderà condivise con la proprietà, con Agnelli. A fine stagione si parleranno e vedranno. Magari Buffon oggettivamente ha voglia di giocare un po' di più, essere un pochino più coinvolto. Ha giocato, ma ha giocato da secondo, ha giocato poche partite quest'anno. Se ha la voglia e si sente anche fisicamente integro per giocare una ventina di partite a stagione, secondo me è giusto che segua la sua voglia e magari vada a mettersi alla prova ovunque, qualche offerta ce l'ha sia in Italia che all'estero. Dybala è diverso, potrebbe essere un sacrificio per cercare di tamponare quel rosso di bilancio importante. Lo diciamo già da qualche anno, però sono già due stati che Dybala è sul piede d'addio, poi è rimasto. Quest'anno non lo so, perché con la pandemia, con un rosso pesante, no? La prima semestrale parliamo di 113 milioni, un sacrificio importante in rosa forse la Juve dovrebbe prevederlo. Io mi auguro di no, perché è un elemento qualitativamente superiore a tutti. Forse secondo solo a Ronaldo, ma direi che a livello di qualità se la giocano, e forse addirittura Dybala è mezzo centimetro sopra, soltanto a livello di qualità. Ronaldo ha altre qualità dal punto di vista fisico che Dybala non ha.
Tecnicamente Dybala ha qualcosa in più.
Esatto.
Sono d'accordo con te, ma ho paura a dirlo perché magari mi prendono poi a pernacchie. Esatto. Però sono d'accordo con te.
Esatto.
Dal punto di vista squisitamente tecnico. Ronaldo ha mille cose in più su altri fondamentali
che Dybala non ha, anche una continuità.
Sì, ma poco
di...
in più, non tanto, perché Ronaldo ha molta tecnica.
Sì, esatto.
L'unico difetto, però, diciamo, di Dybala, difetto è che ha un piede solo. Però quel piede lì lo sa usare bene.
Però quel piede lì è squisito. Detto questo, c'è questo rinnovo di contratto che balla da quasi 2 anni. Anche questi botte e risposta a mezzo stampa che non sono piaciuti tantissimo a una parte e all'altra. A questo punto l'offerta sembrava della Juventus originaria, sembrava ritirata.
Invece?
E invece magari questo gol e magari un finale di stagione in crescendo potrebbe cambiare le cose. Io al momento Dybala lo do in partenza. Su Buffon non lo so, sospendo il giudizio e vedo un attimo, perché dipende anche molto dalle sue esigenze e dalle sue volontà. Su Dybala in questo momento lo darei più in partenza. È chiaro che da qua a fine stagione qualcosa potrebbe ancora cambiare.
Un'estate fa non c'eri che tu, ovviamente adesso bisognerà interrogarsi sul futuro di Paolo Dybala, alla luce anche di questo gol, ma non solo. Scherza il nostro amico Matteo, ma quindi Dybala ieri ha giocato, diciamo così, era ora. E quindi ovviamente con la J di Hoya, ciao ragazzi, buon secondo anno di trasmissione, grazie. Massimiliano da Liverpool, questo in primis. Seconda cosa, cari miei, scrive, secondo me siete un po' troppo cattivi con Pirlo, perché i problemi di questa squadra ieri sera è stato palese, partono tutti dalla testa dei giocatori e dalla personalità degli stessi, e queste cose o ce le hai o non ce le hai, non te le dà nessuno. Ma noi abbiamo detto la stessa cosa in maniera propositiva, cioè che l'hanno vinta loro.
Sì, però secondo me Pirlo poi deve, a un certo punto, quando vedi che la squadra magari non ti segue, che la squadra non è sul pezzo, che ti prendi un gol su, dopo un minuto e ti contro il porto, ti prendi un gol dopo un minuto nella ripresa, cioè che è palese che l'approccio nel primo e nel secondo tempo non sia dei migliori, ti prendi gol su dei retropassaggi suicidi, e in quel senso lì deve intervenire l'allenatore e cercare di mantenere un pochino più tutti gli elementi sul pezzo, perché se non lo fa lui chi lo deve fare? Non lo deve fare Tudor, non lo deve fare neanche Barogno, lo deve fare Pirlo. E ogni tanto, come dicevamo, come abbiamo detto, chiaro che noi non stiamo imputando tutti gli errori o tutte le responsabilità a Pirlo, ci mancherebbe, abbiamo sempre condiviso, no? Detto che è la responsabilità del momento difficile di questa stagione della Juve, sono da condividere tra società, Pirlo e giocatori. Detto questo, secondo me ogni tanto, come abbiamo già detto, qualche cappotto che vola, qualche urlaccio, qualche situazione di questo genere, nei momenti in cui vedi che la squadra sta un attimo andando un pochino col pilota automatico, si sta spegnendo, sarebbe...
Ma lanciano un cappottino ogni tanto.
Un cappotto, una giacca, una bottiglietta, senza ovviamente colpire nessuno. Però dai almeno un segnale e vedi che i giocatori si svegliano un attimo, perché abbiamo visto molte situazioni in cui la Juve praticamente si è fatto gol da sola,
Nelle 12 partite in cui Dybala è stato in campo in campionato abbiamo fatto 28 punti senza mai perdere, per una media di 2,33 a partita. Proiettando questa media sull'intero campionato, ora saremmo... Sì, guarda, oggi l'abbiamo fatto, Luca da Trieste con Albi, vado a recuperare. Sì, la Juventus viaggia a una media di 2,3 punti a partita nelle 12 partite in cui Dybala ha giocato, media che invece che si abbassa a 1,8 nelle 17 partite in cui appunto Dybala non c'è stato. Gli Albi ci siamo messi lì con la calcolatrice, è molto molto semplice come calcolo, mezzo punto a partita, 17 gare, sono 8 punti e mezzo, così. Ma lo dice la statistica, non lo diciamo, non ci sono guizzi dell'ultimo secondo, l'inerzia di una partita, gli episodi, no, la statistica ci dice questo. A volte ha ragione, a volte non ce l'ha, i numeri però qualcosa ci dicono sempre o spesso.
Sì, magari il numero...
Io e te l'esame di statistica, ma così così l'abbiamo ricordato, per ultimo ce lo siamo lasciato. Però l'abbiamo superato.
L'abbiamo superato, io non so ancora bene come, ma l'abbiamo superato tutti e due. Detto questo, magari 8, 7, 6 punti, è chiaro che uno come Dybala in campo, in panchina, comunque a disposizione avrebbe inciso. Avrebbe inciso tanto, tantissimo, poco, però comunque avrebbe inciso. E non averlo ti ha tolto qualcosa. Questa stagione sicuramente avrebbe qualcosa in più a livello di classifica e magari anche in Champions con uno come Dybala a disposizione dall'inizio alla fine.
Te lo dicevo, guarda, bisogna fare attenzione a fare giudizi su Ronaldo. Noi abbiamo detto dal punto di vista squisitamente tecnico in alcuni fondamentali come ad esempio il tiro da fuori, il calcio di punizione, quindi che nell'espressione in campo, non solo quella, ma e altre piccole cose. Vittorio ci critica: buonasera, ma che calcio vedete per dire che Dybala qualcosa in più di Ronaldo? Uno ha segnato 800 gol in carriera, l'altro 100 circa. No, vedi.
L'abbiamo detto, però dal punto di vista tecnico, cioè, si può anche dire che dal punto di vista del colpo di testa De Ligt è superiore a, non so,
forse
altro,
a Ronaldo, però, no, però. Cioè,
forse Ronaldo no, ma un altro sì. Ciò non toglie che magari nel giudizio complessivo del giocatore quest'altro sia molto meglio di De Ligt. Sono elementi diversi. Se uno vuole considerare soltanto
allora,
dal punto di vista tecnico...
Dybala di più ha, ovviamente, il controllo non lo so. Dal punto di vista tecnico ha certamente il tiro da fuori. Direi. Sì. Ha anche una visione di gioco forse più... Non so. Geniale.
Senza voler trovare degli elementi, cioè, ma proprio come tocca il pallone, secondo me ha un modo diverso di gestire, toccare,
e poi ha l'imprevedibilità del campione, cioè esatto. Il gioco di ieri, cioè il gol di ieri è la chiara espressione di un giocatore che non sai cosa stia per fare, spalla alla porta, si gira, esatto. E trova l'angolo dove gli altri nemmeno lo vedono, cosa che è in grado di fare anche Ronaldo bene, uguale, non lo so, ma certamente alla grandissima.
Lo fa anche lui, ma lo fa in modo diverso. Lui spesso e volentieri calcia delle sassate, la mette anche ogni tanto a giro, chiaramente, però...
Detto questo, Ronaldo è il giocatore più forte del mondo, Dybala è molto lontano dall'esserlo, siamo d'accordo?
Vabbè, molto molto, però ha delle potenzialità, tecniche che secondo me se supportate da...
Certo.
Da
come margine di crescita c'è,
purtroppo quest'anno
tantissimo.
Non ha avuto, sarebbe potuto essere molto più di quel che adesso.
Questo
perché
è
adesso è ancora un gran giocatore, ma non è ancora un campione. Allora, se avesse avuto un supporto fisico diverso, secondo me sarebbe già a un buon punto adesso.
Magari anche mentale, no? Stando a
sì,
molti
sì,
momenti
anche
della
sua mentale, carriera. Esatto.
Siamo in prossimità del notiziario sportivo, poi continuiamo il 5-5, Giorgio Micheletti, e poi ancora tanto da ascoltare e da leggere. Rimanete con noi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta. Continuano a scriverci su quella nostra considerazione, così, ecco, quell'inciso. Allora, tecnicamente il sinistro di Dybala è nettamente meglio del piede di Ronaldo. Comunque, Ronaldo è il numero uno, scrive Eros, che è d'accordo con questa considerazione.
Sono d'accordo.
Poi un altro invece, Pino da Torino, dice: ha delle potenzialità che a 28 anni sarebbero già dovute essere potenze, espresse. Quindi, bene così, però non ci addentriamo troppo su questo ragionamento. Ecco, ha a che fare con magari un fondamentale. Invece Ronaldo è meglio probabilmente in tutti gli altri del ventaglio che riguarda. Che riguarda i grandi calciatori. Buonasera, per me
sì,
Pirlo.
Sì, prego. Diciamo che Ronaldo racchiude un po' la somma delle migliori qualità dei migliori giocatori contemporanei.
Ma anche fisicamente, cioè una macchina.
Sì, 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 fisicamente, colpo di testa, lo stacco, lo scatto, cioè lui è primeggia in tutte queste caratteristiche, in tutti questi elementi, e non è semplice. Dybala,
però sappiamo, l'estro e la fantasia spesso hanno anche, si manifestano, esatto, attraverso altre caratteristiche, no? Il brevilineo, insomma, il giocatore aerobico, ma comunque
mancino con grande
fantasia, e guizzi in mezzo al campo. Per me Pirlo può diventare in futuro un ottimo allenatore fra 3 o 4 anni. Purtroppo non possiamo aspettare tutto questo tempo. Spero che verrà un allenatore con esperienza. Secondo voi, perché la società ha accettato di correre questo rischio? Mi dà l'impressione che abbiano voluto prendere Pirlo per dimostrare che lo scudetto lo si poteva vincere anche con lui, quindi con chiunque, screditando la vittoria di Sarri. Chi è che disse, ironicamente, lo stesso Sarri, ma anche altri detrattori del comandante: avete vinto lo scudetto, disse, nonostante me, parafrasando un po', siete riusciti. E in molti, scherzando, lo scorso anno dissero: la Juventus è più forte anche del sarrismo, perché riesce a vincere lo scudetto con Sarri. Vabbè, detto questo, non credo che la volontà di Andrea Agnelli fosse quella di, ecco, superare se stesso in questo modo, ma magari, ecco, rigettare le basi attraverso una mentalità totalmente diversa. Sì. Anche
quello secondo me è stato fatto con Sarri, forse
già fatto prima,
una scommessa nell'andare a cercare di dimostrare qualcosa. Con Pirlo secondo me si è voluti tornare molto su quegli elementi che sono stati persi con Sarri: la juventinità, l'appartenenza, la tradizione, la storia, scegliendo un giocatore che aveva tutte queste caratteristiche, era il profilo ideale da quel punto di vista. Poi è venuto a mancare da altri punti di vista, in primis l'esperienza, ma si sapeva, ma si è voluto fare un ragionamento di quel tipo, investendo su un profilo di quel tipo per avere poi in futuro un allenatore del tipo Zidane, Guardiola, costruito in casa, anche se ovviamente Pirlo non ha avuto né l'esperienza che hanno avuto Guardiola e Zidane, che non hanno iniziato pronti via dal Real, ma insomma hanno avuto vari step. Pirlo i vari step ci stava arrivando, e poi dall'Under 23 è stato improvvisamente catapultato in prima squadra, quindi non ha avuto tempo e modo di formarsi dal punto di vista di allenatore sul campo.
Allora, andiamo avanti con il nostro 5-5, poi ci rigusteremo l'esultanza con Paolo Dybala, che prima pat si batte il cuore guardando a favore di camera e poi viene sommerso dai compagni. Abbiamo un up sound da ascoltare grazie al lavoro di Juventus News 24. Allora, su Ronaldo sono pienamente d'accordo. Dybala dal punto di vista puramente tecnico è superiore, Ronaldo tecnicamente è ottimo ma non eccelso, Ronaldo è Ronaldo però per l'incredibile efficacia sotto porta, le altre qualità sono ottime ma come gli altri giocatori, Piero. Poi altro che tirare bottigliette a giacche, io durante Benevento entravo in campo con la camicia strappata. Pirlo ha sbagliato le sostituzioni anche ieri, ma Buffon ha mascherato i difetti telecomandando la squadra, dice Fausto.
Sì, è anche vero che si è sentita l'incidenza di Buffon. Fossi stato Pirlo contro il Benevento, avrei tirato in campo Gagliardi, ti dico, a un certo punto, visto proprio la partita. No, è vero che con Buffon hai l'impressione, poi non so se è vero, bisognerebbe chiederlo ai calciatori, hai l'impressione comunque che ci sia qualcuno da dietro che ti dice cosa fare. Poi non so quanto e come ascoltino e si faccia sentire oggettivamente, no? però lo senti, senti la voce, senti le indicazioni sui calci da fermo. È qualcosa che secondo me ti fa stare un pochino più tranquillo, perché hai una guida che poi puoi decidere di ascoltare o no, però comunque ce l'hai.
Ti ho un suggerimento, allora, magari un Chesney in porta con Buffon fianco alla porta da indicazione.
Dietro la porta. Parla travestito.
Esatto, potrebbe essere. Ovviamente scherziamo, ragazzi. Sia chiaro, secondo punto del 5-5, Pirlo ha trovato un nuovo equilibrio. E quindi il interrogativo è: il terzo posto basta per la riconferma del maestro?
Non lo so.
Dovrebbe poter bastare. Dovrebbe, almeno questo è il sentore.
Dovrebbe poter bastare. Bisogna capire se veramente il progetto è sui 2, 3, 4 anni, oppure molte cose di questa stagione non sono state apprezzate a tal punto da decidere basta, comunque vada Pirlo ciao e noi andiamo a cercare un altro tipo di allenatore diverso dopo Allegri, dopo Sarri, dopo Pirlo. Cerchiamo ancora per il quarto anno un altro tipo diverso, o magari lo stesso di prima, andando a chiudere quel cerchio, no? Allegri. Detto questo, non so se basterà il terzo posto. Secondo me più del terzo posto bisogna vedere, intravedere qualcosa. Una Juve un po' diversa, una Juve come, secondo me, se la Juve chiude tutte le partite al di là del risultato come ha giocato contro il Napoli, ci sono buone possibilità che Pirlo sia confermato al di là del terzo, quarto posto. È chiaro che la Champions rimane il limite, oltre la zona Champions credo che sia che il futuro di Pirlo sia assolutamente in discussione. Nei quattro posti bisogna capire come ci arriva la Juve, quali sono le sensazioni e ovviamente cosa fa vedere Pirlo da qua a fine stagione a livello di gioco, di prestazione e anche di risultati, chiaramente.
Ciao ragazzi, fatemi capire, quindi sia lo scorso anno sia da ora anche quest'anno, appunto, autogestione, perché la Juventus insiste nel voler pagare un allenatore se poi risultati e prestazioni arrivano quando il mister viene derubricato a magazziniere? Sono molto dubbioso, dice Piero. Non è proprio così. Questo è avvenuto, anche con Massimiliano Allegri. Ritorno al 3-5-2, mister, torniamo a giocare come sappiamo. Ricordi, dopo il passaggio al 4-3-1-2 che conduce a Berlino,
sì,
l'anno successivo, poi a un certo punto ci fu un confronto. Confronto non vuol dire, però, sì, ecco, insomma, ammutinamento. Non vuol dire sempre ammutinamento.
Sì, non vuol dire esautorare, ma vuol dire supportare. L'anno scorso è stato una vera e propria autogestione a un certo punto. Quest'anno, secondo me, c'è stato magari un confronto con Pirlo nel quale alcuni giocatori forse più esperti hanno detto le loro. E secondo me Pirlo è stato anche molto intelligente ad accettare i consigli di chi ha una certa esperienza sul campo, magari Ronaldo, magari Buffon, Chiellini e qualcun altro. Anche solo vedere, provare e rendersi conto che magari con dei piccoli accorgimenti, che di fatto poi l'impianto è rimasto lo stesso, non il 4-4-2, ma con dei piccoli accorgimenti a livello di possesso di gioco, a livello di posizione in campo di alcuni giocatori, secondo me ha trovato una squadra quantomeno equilibrata. Poi magari non è una squadra spettacolare, non è una squadra che vince 3-0, non è una squadra che sconvolge, però è una squadra equilibrata e, ripeto, l'equilibrio era qualcosa che non abbiamo visto contro il Toro, contro il Benevento e contro il Porto, ad esempio.
Andiamo avanti con i punti del 5-5. Il terzo è: la vecchia guardia affonda il Napoli, e quindi interrogativo. I veterani devono avere più spazio? Sì? Cioè, nel senso, ce l'hanno avuto spazio quando sono stati bene?
Ce l'hanno avuto, sì, no, non tantissimo, non sempre. È chiaro che la componente fisica su giocatori di una certa età gioca un ruolo dominante nella scelta di farli giocare tanto, poco, più o meno. Lo stesso Chiellini. Su Buffon è diverso, perché chiaramente, trattandosi di un secondo portiere, ci sono delle gerarchie e vanno rispettate, e lì non ci piove. Altri giocatori, come ad esempio Chiellini, hanno di una certa età hanno avuto a che fare con problemi fisici che hanno ridotto gli impegni. Dybala, stesso discorso. In questo momento, secondo me, la Juve e Pirlo non possono fare a meno dei giocatori con più esperienza. Lo ha detto anche Danilo nel post partita, se chi è stato attento ha letto nelle parole di Danilo anche lui, credo che non è un veterano della Juventus, ma comunque un giocatore di grandissima esperienza. Lui nel post partita ha detto: dobbiamo essere noi a prendere per mano i giovani. Se tu lasci campo aperto ai giovani che non hanno ancora una certa esperienza ad alti livelli, il rischio è grosso. Se invece tu li guidi con esperienza, riesci a ottenere il massimo anche dai giovani.
Andiamo a risentirci l'esultanza, questo up sound dal campo, appunto, al nostro studio, alle vostre case. Sentiamo. Fenomeno, Paolino, bravo, poi con un'altra esternazione.
La parolaccia era di Pinsoglio, ho riconosciuto la sua voce.
Ok, fenomeno, grande, Paolino. Queste le parole della squadra al suo numero 10. Le vostre parole invece al 340-54-25-324, prima di andare da Giorgio Micheletti, e tra pochissimo, vabbè, ci scrivono anche Ferrara aveva vinto e perso con diversi giocatori che allenava, invece... Buon compleanno grandi, Andrea da Chivasso. Stessa cosa ha fatto vincendo Antonio Conte, ad esempio, con la Juventus alla sua guida. Se Pirlo riesce a rivestire di semplicità la sua idea di gioco, si guadagna la riconferma e soprattutto lo status di allenatore valido. Dice Luca, il gol che Dybala fa con l'Inter un anno fa, Ronaldo non lo farà mai, come Dybala non farà mai il gol in rovesciata di Ronaldo. Tra poco recuperiamo Alberto Mauro, in collegamento Skype, abbiamo qualcosa da ascoltare, sentiamo pure.
Albi, buonasera Spadavecchia, lo zio Duff.
Ciao zio Duff.
La Big Family. E io mi ripeto di nuovo, e stavolta c'ho addirittura non la prova del 9, ma la prova del 18. In porta ci vuole uno che urla, come Buffon, che guidi il reparto come Buffon. Szczęsny ha paura pure di spettinarsi.
Ha detto.
E mi dispiace dirlo a malincuore, perché i giocatori che indossano la maglia della Juventus io li difendo tutti, ma siccome quello lì è un ruolo molto strategico per la squadra, penso che Buffon non se ne può fare a meno, sperando che poi ce ne sia un altro che riesca a rimpiazzarlo meglio di Szczęsny.
Siamo pronti a ospitare, come spesso accade, ne siamo contenti. Giorgio Micheletti, buonasera Giorgio, grazie di essere con noi.
Ciao ragazzi, grazie per chiamarmi, come sempre.
Che è successo a questa Juve? È bastato dare più responsabilità ai suoi senatori? Ecco, una piccola autogestione, come è avvenuto ad esempio con Massimiliano Allegri, diversa forse da quella che ha caratterizzato l'ultima parte di avventura di Sarri?
Io spero sempre che quando si arriva a questo tipo di considerazioni siano, come dire, retropensieri dei non viventi la squadra, perché se così fosse sarebbe un fallimento totale, perché comunque sia all'interno di una squadra ci deve essere un ordine gerarchico riconosciuto e rispettato, per cui ci può essere un allentamento nella fattispecie di Pirlo, ma io non amo mai nascondermi dietro le dita, o i diti alla Toscana. Non ho mai visto Pirlo dictator.
Okay.
Non ho mai visto Pirlo fai così. Ho sempre visto un Pirlo che chiacchiera con i suoi. È troppo, ha ancora troppo la testa da giocatore per essere un allenatore che dice di essere l'ago della bilancia. Per cui io non credo che ci possano essere stati o dei passi indietro o degli spostamenti di peso. Io credo che la stagione della Juventus quest'anno vada sotto in archivio sotto il nome della discontinuità provocata da tante problematiche, il Covid di Dybala, certo, le leggerezze comportamentali di Dybala, un anno che non ti gira, l'inesperienza di Pirlo. È così quest'anno.
Albi, non ti sentiamo? Ora sì, prego.
Eccoci, scusami. Giorgio, completa la frase. Allora, Pirlo rimarrà allenatore della Juventus se?
Secondo me senza se.
Ok.
Secondo me senza se. Secondo me Pirlo rimane l'allenatore della Juventus a prescindere, perché è stato, virgolette, venduto, virgolette, troppo come il nuovo che avanza. È stato venduto troppo come una scelta diretta di Agnelli per poter essere messo in discussione. Chiaro che se non arrivi in Champions, qualche pensierino, soprattutto per la caterva di crisi economiche che c'è a giro nella Serie A, andrà fatto, ma non penso che ci possano essere dei grandissimi ribaltoni, anche perché, sempre legando il tutto al concetto di non c'è trippa per gatti, chiunque arrivi al posto di è uno stipendio pesante in più che in questo momento non la Juventus, nessuno si può permettere.
Allora, non possiamo insieme a te non spostarci idealmente in quella terra strepitosa, bellissima che è la Toscana, ovviamente. Andiamo in Versilia, c'è molto da dire in merito all'incontro, ad esempio, tra Agnelli e Allegri, ma anche riguardo alle voci che vorrebbero sempre in quella zona un interessamento di un altro grande ex in grado di ricoprire la carica di direttore tecnico. Mi riferisco ovviamente a Marcello Lippi. Cosa puoi dirci, se vuoi dirci qualcosa?
Dai miei indicatori personali, se dovessi essere un bookmaker, adesso do al 20% un rientro di Allegri. Io credo che con Allegri sia stato fatto un sondaggio per dire hai visto come siamo andati, ma che ci suggeriresti di suggerire?
Okay.
Mentre invece per il ruolo di Marcello Lippi credo che sia una delle tante idee che ciclicamente tornano nella mente del management bianconero e che forse mai come questa volta potrebbe davvero concretizzarsi, perché credo che una diade Lippi Pirlo sarebbe perfetta in questo momento, perché tanto Lippi l'ha già detto, non vuole più allenare, non è un incubo per qualunque allenatore, Pirlo si sentirebbe forse un pochino meno solo. Non so quanto la figura di Lippi, che non è una figura piccola, possa essere vista bene, virgola, ingoiata, virgola, sopportata da altri ruoli dirigenziali.
Albi.
Chiarissimo. Giorgio, come ti comporteresti nei confronti di Chiellini e Buffon per i rispettivi rinnovi di contratto?
Sui rinnovi non avrei ombra di dubbio. Avrei ombra di dubbio sull'entità economica del rinnovo e soprattutto farei un discorso molto chiaro ai due fanciulli. Siete la memoria storica della Juventus, siete i muri di Vinovo che devono dire a quelli nuovi che arrivano che cos'è la Juve, come si vive la Juve, come si vince alla Juve. Per cui non credo che sia un problema di carattere economico, perché penso che Buffon e Chiellini, con quello che hanno fatto meritatamente, hanno sistemato 8 generazioni dopo di loro. Per cui non credo che sia un problema di carattere economico. Onestamente e sinceramente, fossi io un dirigente juventino, cercherei di far capire loro che dopo il prossimo rinnovo, che non penso possa andare oltre l'anno, la strada di ruoli dirigenziali, ma non di ruoli strategici, di ruoli operativi, devono essere Chiellini e Buffon i factotum, e metto in questo termine non una diminuzio, ma un plus esagerato, devono essere i factotum, quelli ai quali ogni organismo calcistico si deve rifare per avere suggerimenti. È come se fossero dei consigliori a disposizione di tutto e di tutti, dei jukebox nei quali inserire la moneta nel momento del bisogno e ricevere la canzone giusta. E questo non vuole essere un paragone a scendere,
Certamente. Un'ultima cosa hai pensato quando hai poi visto Buffon in campo dopo le parole di Pirlo in conferenza?
Non ho fatto retropensieri. Okay. Io quando vedo Buffon in campo sono sempre molto contento, perché nonostante abbia 43 anni, è la gioia con le gambe che va in campo, è la felicità di non fare il mestiere del giocatore, ma del giocare. A me Buffon ha sempre fatto innamorare per questo atteggiamento nei confronti del pallone. Mi è sempre piaciuto e mi ha sempre dato allegria, quindi io quando vedo giocare Buffon sono sempre contento. Poco mi interessa del percorso che hanno portato alle scelte. Se posso permettermi un'analisi,
certo.
In determinati momenti di stagione Buffon, a me fossi io stato l'allenatore, mi dava molte più garanzie che non Szczęsny. per cui io sì, qualche scelta in più su Buffon, nonostante l'età, l'avrei fatto, ma è una opinione personalissima che resta lì.
Personalissima è anche, prima di salutarti, quella definizione sulla, sulla gioia di Dybala. Ecco, ieri l'hai visto un pochino più gioioso, la hoia in mezzo al campo dopo il gol.
Io penso che questo ragazzo con il gol di ieri si sia forse levato di dosso un mantello. Harry Potter aveva il mantello dell'invisibilità, Dybala aveva il mantello della sfiga. E credo che con quel gol di ieri si sia tolto tutto questo di dosso, perché poi, per come me lo dipingono, è un ragazzo di una sensibilità personale estrema che si accartoccia quando le cose attorno non gli vanno bene, per cui passare dal Covid alle infezioni, alla giubilazione del campo, non poter giocare, vedere che le cose non vanno bene e tu non ci sei, sentirsi dalla parte del torto perché il suo procuratore fa il suo, ma lui sa di non meritare le richieste spropositate che vengono fatte nel momento del rinnovo del contratto. Insomma, ieri è ritornato anche lui padrone dei suoi attrezzi del mestiere, che sono i piedi, nella sua officina che è il campo di calcio, con il suo pubblico che non c'è ma che l'ha visto. Ecco, giorno di festa anche per lui ieri, e credo che si sia tolto di dosso questo, e forse per questo finale di stagione per la Juve potrebbe essere, se regge il fisico, un'arma in più.
Giorgio, grazie davvero, come sempre.
Ciao Giorgio, grazie.
Ciao.
Grazie davvero, e ci ha fatto anche un regalo, no? La Juventus, visto il nostro di compleanno oggi di Radio Bianconera, 2 anni da quel 8 ottobre del 2019. Qualcosa da ascoltare, siamo pronti? Grazie al lavoro di Davide in regia, sentiamo qualcosa.
Amici, buonasera.
Carmelo!
Ma non avete come l'impressione che cambiamo idea molto facilmente? Adesso Buffon ha fatto una partita molto buona, è Buffon primo, cioè, anche Szczęsny potrebbe anche arrabbiarsi, no? Cioè, se è primo lui deve essere primo e basta. I ruoli devono essere rispettati, non avete come l'idea che cambiamo un po' troppo facilmente le carte in tavola? Dybala improvviso è diventato stupendo, Morata è diventato niente.
Allora, non noi, cioè è un or del vero, ci sono i podcast a confermarlo, abbiamo manifestato molte volte qualche perplessità su qualche episodio legato a Szczęsny, quasi mai quest'anno, ecco, considerando Buffon, e comunque sui 43 anni si è messa in discussione soprattutto quella cosa là, no Albi? La guida della difesa, l'attenzione in certi momenti particolarmente pericolosi della partita. Un tuo omonimo da Torino, Alberto, ci scrive: l'unico motivo per rinnovare ancora un anno Chiellini e Buffon è che non si meritano un addio con lo stadio vuoto. Questo è verissimo. Sì, al rinnovo, e salutiamoli come si deve alla fine della prossima stagione, magari aprendo un nuovo ciclo di scudetti. Tanti auguri a Radio Bianconera, grazie davvero Alberto, e fino alla fine forza Juventus.
Ma guarda, su Buffon, secondo me non ho mai creduto nell'alternanza di due portieri, non ho mai neanche creduto al portiere di Coppa, al portiere di campionato. È normale che a 43 anni, portiere, secondo portiere tra l'altro, giochi una quota relativa delle partite.
Questo è normalissimo.
Dall'altra parte c'è anche la sua voglia, la sua ambizione di magari volerne giocare di più alla Juve. Questa opportunità non te la possono dare, altrove magari sì. Quindi io trovo molto giusto che a fine stagione ci si parlerà e si soppeseranno un po' le volontà, le ambizioni e anche le opportunità. Detto questo, al minuto 67 della partita di ieri, a un certo punto Zielinski lascia sul posto Chiellini, sta per arrivare, sta quasi per entrare in area piccola, Buffon si lancia per terra con grande tempestività, con un'uscita bassa clamorosa, anche rischiosa, e gli prende la palla. Questa la dice lunga, secondo me, sul tipo di giocatore che è Buffon. È chiaro che un portiere lo deve fare, però farlo in quel modo a 43 anni non è scontato, forse.
Ciao raga, poi ovviamente su Dybala anche noi siamo stati dei grandi sostenitori anche nei momenti più difficili, a onor del vero. Sì. Poi ci sono degli errori di valutazione che vengono fatti anche attraverso analisi parziali, no? Che riguardano il nostro lavoro e il vostro supporto, sempre importantissimo. Se vogliamo raccontarcelo, allora raccontiamolo, ma la verità è che finalmente abbiamo giocato 11 contro 11, finalmente c'era anche un portiere, Jody da Fenegrò. Ma secondo voi Pirlo sarà in grado di dire a Ronaldo che la prossima punizione la batte Dybala? Ciao, non si firma il nostro amico dalla sinistra, dalla destra domanda. Sì, dalla destra sì, dai.
Dalla destra secondo me sì.
Se è una posizione un po' intermedia, un po' centrale.
Sì. Però ti dico, guarda, al netto degli errori gravissimi nel derby, gli ho dato 4,5 io a Chesney, quindi chiaramente bisogna considerare anche quello. Secondo me comunque è un buon portiere, è un portiere di livello, non è un campionissimo,
un ottimo portiere,
sempre detto, però è un portiere di livello, di un certo livello. Buffon è stato di livello superiore per quasi tutta la sua carriera. In questo momento però è chiaro che a 43 anni non si può fare il paragone, perché Buffon tra l'altro gioca bene, ma gioca una partita ogni
certo.
2-3 settimane, dovesse giocare
sempre,
due, tre di
non avrebbe questo rendimento, è evidente.
È chiaro, quindi anche quello va considerato nel...
E magari diremmo, basta, insomma, ha fatto la storia, però come si è detto, no? Nel corso dei momenti più difficili, pochi, ma comunque ce ne sono stati, del Buffon portiere, primo portiere della Juventus. Andiamo verso il notiziario, ci fermiamo un attimo, poi riprendiamo tanto da leggere. Un contest gustosissimo, come spesso accade, che riguarda nella prossima parte di trasmissione Francesco Vitale e le sue domande sugli allenatori flop. Ci divertiamo insieme e poi in fondo alla puntata ritorneremo sul presente con un graditissimo ospite. Rimanete con noi.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, seconda ora di terzo tempo, ancora auguri che arrivano per il nostro secondo compleanno. Vuole sottolineare poi un nostro amico che lui dice, ok, concorda con me sull'analisi post-gara fatta ieri, e poi ci scrive, voglio sottolineare che al di là delle parate, quello che ha fatto ieri Buffon è stato guidare la difesa, e non solo per tutta la gara, dando indicazioni e suggerimenti. In questa fase di caos ritengo che sia importante e necessario. Su Dybala la classe non è acqua, solo che adesso non aspettiamoci da subito il Messia, perché non gioca da tanto tempo. Come diceva il buon Massimiliano Allegri, quando torni da un infortunio la prima la fai bene e poi hai il calo. È vero, accade così anche a livelli molto molto più bassi. Ti guardiamo ma non ti sentiamo, Albi. Wow, tra pochissimo. Eccoci.
Perché un sacco di cose da dire e anche molto interessante.
Ti sentiamo adesso.
Meno male.
E poi l'unico motivo per rinnovare ancora un anno Chiellini, questo l'ho letto, una lunghissima considerazione da parte di un nostro amico. Allora, la leggo dopo, facciamo così, ascoltiamo qualche messaggio, perché non la trovo ovviamente. Note vocali, sentiamo.
Buonasera ragazzi.
Buonasera.
Antonello da Bari. Allora, una considerazione, secondo me quando una squadra, una società si chiama Juventus,
sì,
qualsiasi cosa che non sia la vittoria o del campionato o della Champions o perché no tutte e due insieme, scusate se miro troppo in alto, ma io sono un juventino di vecchia data, quindi dicevo, qualsiasi cosa che non sia questo secondo me non è positiva. Quindi detto questo, per piacere vi prego, vi imploro, non parliamo di Supercoppa Italiana e di Coppa Italia, sono manifestazioni di contorno. Sono manifestazioni di contorno che non soddisfano il popolo juventino in nessun modo.
Allora, l'avvocato Massimo Durante, anche lui in gamba con le metafore, ci ha detto qualche giorno fa, allora siamo stati abituati a mangiare tantissimo, a buffarci di cose buone e ottime, per una volta non si tratta di digiuno, ma sarebbe un brodino o un minestrone, ecco, in grado di andare a condizionare la vittoria della Supercoppa ed eventualmente della Coppa Italia. L'ho trovata la considerazione, ci fa gli auguri il nostro amico Luigi e poi ci scrive: sono straconvinto che la Juventus resta sempre la più forte, in condizioni normali, senza Covid, col pubblico negli stadi, con un Dybala normale, senza l'aiuto sistematico di tutto e tutto, poi dice altre cose, tipo insomma si lamenta con gli arbitri, con la Juventus avrebbe ancora, si giocherebbe ancora il titolo fondamentalmente, questo campionato è falsato, come dice sempre anche Andrea Bosco. Ci saluta Luigi, Albi.
Sì, beh, l'Inter ha un discreto margine, va detto che ha un discreto margine. È vero che in questo campionato, rispetto a tanti altri, agli ultimi, sono subentrati dei fattori esterni imprevedibili, totalmente imprevedibili, che hanno condizionato tutti, in particolare, è vero, più la Juve di altre squadre, perché rispetto all'Inter, forse al Milan anche la Juve ha avuto tanti positivi, tanti anche infortuni, ma tanti anche positivi dall'inizio alla fine, no? È stato complicato andare a gestire la situazione, ha avuto anche dei picchi con tanti giocatori contemporaneamente fuori, però li ha avuti sempre. Questo alla lunga ti condiziona, non ti permette, già hai pochi allenamenti a disposizione tra una partita e l'altra, si gioca in modo molto ravvicinato, se in più hai anche veramente una rosa sempre ridotta a disposizione diventa molto molto complicato, soprattutto per un allenatore alla prima esperienza, farsi capire e inculcare un po' i tuoi metodi e le tue idee di gioco.
Andiamo ad ascoltare qualcosa, note vocali ancora pronte con Davide Ercolin in regia al 340-54-25-324, sentiamo.
Buonasera ragazzi, Antonello. Questa
l'abbiamo già
Bari.
Sentita probabilmente, il nostro amico che cammina nel frattempo.
Auguri Radio Bianconera, grande radio, auguri ragazzi, Sergio da Ginevra.
E grazie Sergio.
Allora, volevo parlare un po' della partita di ieri sera, una bella partita, gente vogliosa, che ha messo un po' del suo e abbiamo portato il risultato a casa. Si è rivista un po' di anima di Juve. Poi su Buffon, è un grande portiere, però adesso, vabbè, è forte, sì, potrebbe anche essere titolare, però ha 43 anni e bisogna smettere un momento. Dunque io partirei su Chesney tranquillamente e se posso arrivare a Donnarumma l'anno prossimo ci proverei, perché penso che un portiere italiano riuscirebbe meglio alla Juve. Poi... per la partita di ieri sera, per rivenire alla partita di ieri sera, hanno veramente fatto qualcosa di bello e mi ha fatto piacere per Dybala, che si è tolto tanto malocchio su di lui.
Tanta negatività, chiarissimo.
Sicuramente...
grazie per questo lungo messaggio da parte del nostro amico dalla Svizzera. Quarto punto, Chesney Buffon, alternanza o gerarchie definite, come cambia? Quindi, prima di andare a interrogarci anche sulla corsa Champions, la gerarchia per quanto riguarda la porta bianconera dopo la prestazione di ieri di Gianluigi Buffon
non cambia, cioè il portiere titolare rimane Chesney, non dovrà cambiare, ecco, magari potrebbe cambiare nel dare qualche opportunità di più, in più a Buffon, che non vuol dire che ne giocherà uno su due, non vuol dire che ne giocherà uno su tre, però magari sai che comunque ti dà una garanzia di un certo tipo Buffon, magari puoi puntare su di lui magari con una frequenza leggermente maggiore rispetto a quella utilizzata fino adesso.
Ultimo punto del 5-5, magari lo chiediamo al nostro prossimo ospite, la corsa della Juventus per quanto riguarda un piazzamento in Champions o in generale, insomma, da qui a fine campionato, è più sul Milan, sull'Atalanta o sul Napoli? Francesco Vitale, buonasera, grazie di essere con noi.
Ciao Francesco.
Ciao, buonasera Marco e ovviamente buonasera anche ad Alberto. Allora, partiamo subito forte, io rispondo immediatamente alla tua domanda. La Juventus, la corsa, non vorrei essere banale, la deve fare solamente su se stessa, perché se vince tutte le partite difficilmente non c'entrerà l'obiettivo Champions. Quindi secondo me poi a questi livelli una squadra del genere deve puntare a vincerle tutte e poi i conti si faranno alla fine.
Sì. Allora, il contest di oggi ha a che fare anche con un po' di Juventus, no? Perché ci stiamo chiedendo attraverso la tua pagina Facebook appunto quale sia l'allenatore. Lo faccio presentare a te.
Non ti ho sentito, perdonami Marco.
Faccio presentare a te l'entità del contest che ha a che fare con gli allenatori, con i grandi giocatori che poi vanno in panchina, così.
Sì, assolutamente sì. Oggi ho voluto diversificare, non è solamente un contest a tinte bianconere, ma un contest in generale su tutti gli allenatori che hanno fallito in panchina, ma che sono stati dei grandissimi giocatori in campo, e ce ne sono tanti. Io ho fatto la mia top 10, però poi ovviamente in base a quello che è stato il contest e le interazioni su di esso, alla fine sì, sono emersi anche altri nomi, quindi... quando vuoi possiamo partire, perché poi c'è anche molto di Juventus, perché mi sono permesso di inserire anche Andrea Pirlo, anche se è presto e c'è tutto il tempo per recuperare.
Certamente. Allora, primo quesito, chi è e perché a vostro giudizio in panchina appunto è stato il migliore in assoluto, se consideriamo coloro che... cioè la lista l'hai fatta tu, no? Per quanto riguarda...
sì, sì, la lista l'ho fatta io, poi sono emersi anche altri nomi non presenti in questa top 10, Marco.
Puoi, insomma, snocciolarcela la lista, perché non abbiamo l'immagine da far vedere per gli amici della divisione.
Allora vado a memoria, perché io ovviamente non ho Facebook davanti, però te li dico tutti a memoria. Allora, vai. C'era Maradona, che ovviamente è stato, a detta di molti, il più grande calciatore di tutti i tempi, che però in panchina non ha avuto grandissima fortuna, lo ricordiamo soprattutto alla guida dell'Argentina ai mondiali del 2010. Poi c'è Van Basten, che tutti ce lo ricordiamo come fenomeno nell'Olanda, nell'Ajax e nel Milan, ma che non ha avuto una grandissima fortuna anche sulla panchina orange che ha allenato. E poi Lothar Matthäus, che è qui è eclatante, perché comunque Matthäus, oltre ad essere stato un vincente in campo, era un centrocampista, quindi poi i centrocampisti in genere sono sempre quelli che diventano grandi allenatori. Mi viene in mente Guardiola, mi viene in mente Ancelotti, e quindi di conseguenza su Matthäus io sono un po' sorpreso, perché come dicevo era un leader carismatico, era un centrocampista, grande giocatore, però da allenatore non ha minimamente ripercorso quelli che sono stati i suoi fasti da calciatore. Poi c'era due ex del Manchester United, Ryan Giggs, Roy Keane, Andrea Pirlo, comunque sono tanti quelli che ho inserito nella top 10. Poi c'era Paolo Roberto Falcao, il divino, grande nella Roma e nel Brasile più bello ma meno vincente in assoluto. Tra le altre cose, oggi poi ne approfitto perché sarebbe stato il compleanno di un suo illustre compagno di squadra, Agostino Di Bartolomei, però la tematica è un'altra. Stiamo parlando di coloro che hanno fallito in un certo senso in panchina, che erano grandi giocatori.
Clarence Seedorf, sì.
Li ho detti quasi tutti.
Allora, sì, li hai detti tutti. Guarda, poi, io ti dico Platini, i miei due, così Matthäus e
non è solo
Maradona.
L'indirizzo della vostra mail con il quale mi chiamate, ma Michel Platini, ovviamente leggenda della Juventus, campione d'Europa con la Francia nel 1984, ma che in panchina ha lasciato un po' a desiderare, perché lui ha allenato i Transalpini dal 1988 al 1992, fallendo la qualificazione mondiale del 90, facendo molto male all'Europeo del 92, ma paradossalmente nel binomio 89-91 inanellò una serie di risultati utili consecutivi che gli fecero consegnare da World Soccer, questa rivista specialistica inglese, il premio come miglior allenatore dell'anno. Questi sono i paradossi poi assurdi del calcio.
Allora sì, quindi Pirlo, Matthäus, Maradona, Platini, Giggs, Falcao, Van Basten, Seedorf, Roy Keane e Gullit. Per gli amici dell'audiovisione, le immagini alle nostre spalle. Ci siamo! Chi è perché a vostro giudizio in panchina è stato il peggiore in assoluto? Qualcosa ci hai già detto Albi, ribadisci.
Maradona numero uno, poi guarda, vado anche sulla domanda successiva, ti faccio il podio. Maradona numero uno, Matthäus numero due, per quello che diceva il nostro Francesco. Numero tre non me la sento di dire Platini per questioni affettive, e allora magari vado su Van Basten. Questo è il mio podio.
Francesco.
Allora, io li faccio in ordine sparso. Ti dico Marco Van Basten, ma non tanto per il grande fuori classe che è stato, perché quello non abbiamo assolutamente dubbi a livello calcistico, perché non ha saputo reggere le pressioni. E io sinceramente da uno come lui non me l'aspettavo, perché ad un certo punto ha dovuto dire basta, io non reggo queste pressioni in panchina, e ha dovuto smettere. Poi sinceramente mi aspettavo molto di più da Roy Keane, perché ce lo ricordiamo tutti come un vero e proprio autentico guerriero in campo, uno che dava botte, uno che non te le mandava a dire, quindi pensavo che trasferisse questo carisma anche in panchina, magari un giorno allenando anche il Manchester United. Invece lui aveva cominciato nel Sunderland facendo abbastanza male con i Black Cats, poi Ipswich Town, e dopodiché ha inanellato tutta una serie di esperienze da vice, perché lui ha cambiato completamente idee: non faccio più il capo allenatore, faccio il vice, e nell'ultimo anno è stato anche vice a Nottingham Forest, che l'ho visto protagonista anche da giocatore, poi anche nei Villans, però insomma da Roy Keane ci si aspettava molto di più. E poi come terzo ti dico Paolo Roberto Falcao, perché con il Brasile ha fatto molto male. Nelle squadre di club in Brasile, anche con il suo Internazionale di Porto Alegre, ha vinto praticamente niente. E mentre Maradona, tutto sommato, guardate, per l'amore che ho verso Diego, non me la sento di metterlo in questo podio, anche perché poi, alla fine, ai quarti di finale di un mondiale c'è arrivato. E poi soprattutto ho visto la serie su Netflix, dove lui ha accettato la sfida di allenare i Dorados di Sinaloa, questa squadra di Serie B messicana, e mi ha molto colpito l'aspetto umano che lui curava con i giocatori. Quindi no, Maradona lo escludo dal podio.
Okay. In molti invece ce lo mettono, mettono Falcao, poi trovo difficile fare classifica, dice un nostro amico, avrei inserito anche Fabio Cannavaro, però ha vinto un campionato in Cina. Platini pessimo anche come dirigente, il fair play finanziario è la più grande boiata degli ultimi 100 anni, scrive Conor McGregor, un tuo follower. Poi mettono Platini e Gullit anche in questo podio. E poi insomma ci sono tante le considerazioni. L'altra domanda, quella successiva, da chi vi aspettavate francamente di più, ecco, sulla base delle aspettative, questo insomma abbiamo anche già risposto, no? Francesco, sarebbe interessante anche chiedersi quale grande giocatore abbia fatto meglio, magari potrebbe essere un altro contest quello.
Sì. No, non ho capito quale altro contest vorresti fare.
Quale altro grande giocatore è stato poi anche grande allenatore?
Ah, ok. Beh, per quanto riguarda invece la domanda che stavi ponendo, prima di rispondere, e poi lascio spazio ovviamente anche ad Alberto, volevo rispondere su Gullit e su Cannavaro, visto che sono stati citati. Per quanto riguarda Fabio, secondo me è ingiudicabile, perché in Cina innanzitutto ha vinto, e vincere un campionato da qualunque parte non è mai facile. Oltretutto poi lui era stato esonerato immeritatamente prima di tornarci al Guangzhou, perché preferirono puntare sull'esperienza di Scolari. E Fabio andrebbe a giudicare in Italia, perché ad esempio a Pirlo e a Gattuso è stata data la possibilità di allenare dei grandi club, quello che non è stato dato a Cannavaro. E per quanto riguarda Gullit, è sicuramente andato male da allenatore, però lo metto meno rispetto agli altri, e vi spiego anche perché con il suo avvento al Chelsea, poi per carità il lavoro e i trofei li ha vinti Vialli, ma Gullit ha il merito di aver cambiato la mentalità del Chelsea, trasformandola da una squadra di quartiere a una squadra che vinceva in Europa, che andando ad acquistare comunque giocatori importanti, Vialli, Zola, Di Matteo, Dan Petrescu. E rispondendo alla domanda che avevo posto io, no, sono ripetitivo perché l'avevo detto anche nell'introduzione, da chi mi aspettavo di più era sicuramente Lothar Matthäus, per il carisma, perché è stato un centrocampista, e in genere i grandi allenatori sono ex grandi giocatori che hanno giocato a centrocampo. Ho fatto prima l'esempio di Guardiola e Ancelotti. Da Matthäus sinceramente mi aspettavo molto di più, anche su un campionato serbo-montenegrino con il Partizan l'ha vinto. Però va anche detto che sulla falsa riga di Cannavaro, quanto stavo dicendo prima, a Matthäus, ad esempio in Germania, lui non ha mai allenato una squadra tedesca, che sia stata di Bundesliga o di Zweitliga, e quindi trovo assurdo, per quella che è stata una leggenda del calcio teutonico, non dargli una possibilità a casa sua.
Albi.
Mentre parlava Francesco, anzi prima, io sono andato a cercare su Wikipedia, confesso, Vialli, perché mi ricordavo della sua esperienza al Chelsea, mi ricordavo della sua esperienza complicata al Watford, e mi ricordavo anche della sua esperienza al Chelsea, che infatti, come confermato da Francesco,
vincente.
Non avevo dubbi a riguardo, vincente, perché ha vinto una Coppa di Lega, Coppe. Coppa delle Coppe, e poi arriva quarto in Premier League, la stagione seguente vince la Supercoppa. Quindi insomma, grandi risultati, è vero che erano stati costruiti, diciamo, la semina l'ha fatta Gullit, lui poi ha raccolto, però insomma, prima stagione molto 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 bene, e invece al Watford un pochino più complicato. Invece la domanda che volevo fare io...
Era allenatore e giocatore, che era anche un'altra
peculiarità. Esatto, una peculiarità molto anglosassone, da noi non usa tanto, forse usava, adesso proprio no. Una domanda invece che ho fatto anche spesso, no, tra me e anche i miei amici, i miei colleghi: chi invece dei giocatori attuali vedreste molto bene come allenatore? Ecco, su Conte, per dire, qualche anno fa non avrei avuto dubbi, e infatti è arrivata anche la conferma dal campo. Invece su chi di questi giocatori, non della Juventus, dico in generale dei giocatori di Serie A, ma anche
facciamo la
anche
Juve, all'estero.
Dai, facciamo la Juve, dai, un pochino più circostanziato, magari negli ultimi anni, non soltanto questa stagione, negli ultimi anni quale giocatore della Juventus vedreste bene? Sto cercando di tirare alla lunga, così ci pensate.
No,
vedreste
ma
bene in un ruolo di allenatore.
Poi consideriamo anche un'altra, se aggiungo un pezzo, anche se i minuti non sono tanti a nostra disposizione, la nazionale del 2006, quanti ne ha sfornati poi?
Vabbè, Quella era una bella nazionale, era una bella nazionale ed è giusto così. E adesso io, intanto ditemi voi, perché io intanto ci sto riflettendo su questa Juve qua e su chi vedreste bene in panchina.
Beh, si parla di, allora, Buffon e Chiellini li si immagina forse più dirigenti, anche se non è detta l'ultima parola. Per quanto riguarda gli altri, ecco, non lo so, Ronaldo allenatore non ce lo vedo tantissimo.
Forse del Portogallo.
Provo a spararla io, che adesso non gioca più nella Juventus, ma Mario Mandzukic in futuro allenatore della Croazia, per carisma.
Ma
per...
deve andare a parlare in conferenza stampa, non so se ha voglia.
No, non è uno che parla tanto. Io sai chi vedrei bene, non so perché, ma mi è venuto in mente adesso. Patrice Evra, bel allenatore del Manchester United. Non lo so. Mi ispira.
No, ma è troppo social, troppo casinista, troppo bambinone.
Però
io non ce lo vedo.
Ti dico un nome di uno che è giovanissimo, ma è già vecchio per esperienza, per modo di fare. Matthijs de Ligt, secondo me, potrebbe essere già proiettarsi a quello. È talmente avanti sto giocatore. Francesco.
Guarda, per assurdo, su questo sono d'accordo, anche se poi, ragazzi, chissà dove staremo tra 25 anni quando... intraprenderà la sua nuova carriera, però
secondo me se tutto va bene lavoriamo ancora, non credo
speriamo di festeggiare il 27esimo anno della Juventus, di Bianconera.
Io se c'è uno da cui mi aspetto tanto, che ha smesso da poco, un po' il discorso che facevo di Mateus, ma non gli auguro ovviamente la stessa carriera da tecnico, da chi ci si aspetta molto è Daniele De Rossi, perché Roberto Mancini non a caso lo ha scelto come membro del suo staff tecnico anche con l'Italia, quindi io da lui sinceramente credo, perché prima parlavamo anche di campioni del mondo del 2006, lui potenzialmente può essere addirittura il migliore.
E poi, visto che abbiamo parlato di un olandese, Matthijs de Ligt, uno dei grandissimi col pallone tra i piedi, ma anche grande in panchina, è stato certamente Johan Cruyff, no?
Sì.
Ma lui ha cambiato il calcio, lui è stato stratosferico, perché lo ha cambiato sia da calciatore, quando c'è stato l'avvento del calcio totale con la famosa arancia meccanica, la sua Olanda del 1974, purtroppo non vincente, ma era un'annata dove il calcio olandese aveva rivoluzionato in sé il gioco del calcio, perché poi non c'era solo l'Ajax dove giocava lui, ma c'era anche il Feyenoord che vinse un'edizione della Coppa dei Campioni, ma quello che si interrogano tutti quanti gli esperti di anni 70 è che se Cruyff fosse rimasto all'Ajax, probabilmente le Coppe dei Campioni non sarebbero state solo tre. E poi lui ha il merito, ma qua non scopro di certo l'acqua calda, ragazzi, perché lo sappiamo tutti, lo sapete anche voi, lo sa chiunque, è che lui è arrivato al Barcellona... ha cambiato la mentalità del Barcellona, perché è vero sì che il Barça era un club vincente, ma lui gli ha dato un'attitudine europea e oltretutto ha dato le basi a quello che poi ha fatto Guardiola, perché non a caso lui vince la prima Coppa delle Grandi Orecchie dei culés nel 92 a Wembley contro la Sampdoria, e poi comunque, come dicevo, ha tramandato questa filosofia che è molto di stampo olandese, che sin dalle giovanili tutti quanti giocano con il 4-3-3 e via discorrendo, e vengono tutti impostati con quella mentalità e con quella filosofia lì.
Ha esportato un modo di vivere il calcio che era una caratteristica sua prima, poi dell'Ajax, e poi è diventato a livello globale. Poi il suo calcio è diventato il calcio globale a un certo punto.
Globale. Dopo essere stato totale in tutti i sensi.
Sì.
Grazie davvero, Francesco, sempre un piacere per
te. Ciao ragazzi, grazie mille, grazie come sempre dell'ospitalità. Buona serata a tutti voi, ciao.
Seguite Francesco su Facebook, perché ne sforna quotidianamente o quasi.
Delle belle perle calcistiche.
Ed è bello partecipare proprio a questi contest, appunto, sì, a queste rassegne. Andiamo a sentire qualcosa? Note vocali.
Ragazzi, io spero che mandiate in onda il mio messaggio.
Eccolo.
Chiamiamolo il mio tweet.
Sì, sì, ma io l'ho già sentito questo messaggio oggi.
Però
da parte del nostro
dalla bocca di Massimiliano di Imola esce questa nucleazione che non è poi tanto così difficile da comporre. Le colpe dell'allenatore quest'anno sono minime. È chiaro che un qualche cosa lo mette, certo. Ma come fa a non metterci del suo qualche piccolo errore quando in una stagione sfortunatissima in primis, secondo le problematiche Covid, terzo, ma non terzo e direi primo, la campagna acquisti che da un paio di anni insomma viene forzata da una persona.
Chiaro,
che a mio avviso da solo non è
che magari non è in grado, il nostro amico, l'ho già sentito questo messaggio, c'è anche la volontà da parte di molti nostri ascoltatori di ribadire magari trasmissione dopo trasmissione dei concetti che accogliamo comunque a braccia aperte. Andiamo verso il notiziario e poi torniamo insieme, continuano a scriverci, continuano tra l'altro anche a partecipare a quello che abbiamo chiesto prima. Barzagli, un grande allenatore del futuro, e poi Marchisio, anche lui potrebbe diventare un grande allenatore, ci scrive un altro nostro amico, anzi è sempre lui, Aldo. Rimanete con noi perché torniamo a parlare di Juventus, del suo futuro e magari anche di Paolo Dybala, qualche ragionamento in più che andrà a caratterizzare l'ultima parte di trasmissione. Rimanete con noi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta per l'ultima parte di trasmissione. Ovviamente torniamo a parlare di presente bianconero. Marco da Sestri Levante. Gravenberg e Aouar non vanno bene, hanno talento ma non la cazzimma e la testa per giocare nella Juventus e poi costano troppo. Insomma, indicazioni per quanto riguarda il mercato della Juventus. Rieccoti Alberto Mauro. Un grande allenatore del futuro sarà De Rossi, ci scrive un nostro amico, e poi insomma le altre considerazioni che leggerò dopo.
Totti, qualche dubbio? Non so, su Totti qualcuno forse ci si divide un po'. Qualcuno dice che potrebbe più De Rossi forse che Totti. Totti non lo vedo a livello magari di De Rossi alti, questo ovviamente è un'idea, poi vedremo, però non lo vedo molto nella carriera dell'allenatore.
Anche perché l'allenatore deve essere un gran gestore, soprattutto sì. Oltre a essere un gran motivatore.
Sì, esatto, De Rossi era molto più trascinatore, motivatore, uomo carismatico, leader lo è stato anche Totti, però non so, quei solisti, no? Alla Ronaldo, Messi, Totti, non so se poi hanno così voglia di mettersi a disposizione del gruppo, perché poi di fatto l'allenatore è quello che decide, ma si deve mettere a disposizione del gruppo, deve dare una mano a tutti. Ecco, non so se poi quei grandissimi campioni solisti, abbiamo visto nell'elenco di Francesco Vitale, Van Basten e tanti altri, che poi non sono riusciti a incidere così tanto. Quindi forse è meglio uno un po' più aggregativo, no? Come si può dire? Uno un po' più di carisma che crei gruppo piuttosto che un solista eccezionale come ce ne sono stati tanti.
Non è un caso che molti centrocampisti poi diventino grandi allenatori. Sì. Ancelotti, pensa anche alla Juventus.
Guardiola, Deschamps.
Esatto, quella della Champions, no?
Zidane.
Deschamps, Conte.
Paolo Sousa.
Quanti ce n'è? Zidane.
Jugovic.
Ce ne sono tanti. Poi la Juventus e anche l'Italia, l'abbiamo detto prima, hanno campione del mondo, hanno ciclicamente portato grandi allenatori, no? Allora, per quanto riguarda la nostra prima parte di trasmissione, l'ultimo punto del 5-5, eccolo qui, ci risponde un nostro amico su chi deve fare la corsa alla Juventus oggi. La corsa per la Champions bisogna farla sull'Inter, e quindi puntando al secondo posto, riducendo al minimo possibile il distacco dai nerazzurri, facendogli capire che sono stati soprattutto i nostri errori a rendere possibile il loro scudetto. E poi, secondo voi, chi arriva prima a 100 con la maglia della Juve? Dybala che ha 99 o Cristiano che ha 98?
Questa è una bella domanda. Non lo so. La prossima partita magari giocherà Dybala dal primo minuto, tra l'altro.
O Genoa, si può essere.
Visto che è entrato bene, ha giocato poco, quindi di fatto, ecco, tra i due mi sembra che stia addirittura meglio Dybala rispetto a Morata. Bisogna vedere poi come risponde il ginocchio a queste sollecitazioni, che sappiamo che la partita è diversa dall'allenamento, però le indicazioni mi sembrano buone, anche le sensazioni. Quindi se dovessi adesso puntare su una coppia titolare contro il Genoa, ti direi Ronaldo e Dybala, quindi avranno tutti e due l'opportunità di arrivare a quota 100. Speriamo che arrivino tutti e due a quota 100
insieme,
contemporaneamente,
nella stessa partita. Doppietta di Ronaldo e rete di Dybala.
Esatto.
Sarebbe doppia festa, ovviamente. Allora, qualcosa da ascoltare, note vocali sentiamo.
buonasera, sono Peppe da Napoli.
Ciao Peppe.
Onestamente sono molto felice della vittoria di ieri, inutile dirvelo. Sono soddisfattissimo della prestazione di Buffon. Da tempo speravo che iniziasse a giocare, perché onestamente Gigi ha altre garanzie anche a 43 anni. Se ci fosse stato Buffon, scienza di ieri avremmo preso gol. Detto ciò, mi auguro che riusciamo a vincere la Coppa Italia e arrivare secondi. E poi volevo chiedervi se dal vostro punto di vista il cambio di allenatore sarà imprescindibile a prescindere dai risultati. Secondo me è stato già deciso. Cosa ne pensate a riguardo? Un abbraccio.
Secondo me non ancora. Albi?
Sì, sono d'accordo. Secondo me anche, però poi vediamo un po' quello che succede nei prossimi mesi. Lì si capisce, secondo me.
Sì, anche settimane direi.
Sì, poi, settimane.
Un nostro amico ci scrive salutandoci. Innanzitutto buon compleanno, grazie davvero Luigi. Vorrei chiedervi a oggi che percentuale date sull'esonero di Pirlo o sulla permanenza. E non è semplice.
Domanda complicata.
Io al momento do più del 50%, poco più del 50%.
55% conferma, 45%
esonero. Siamo d'accordo, vedi?
Addio. Sì, direi anch'io così. Sì. E come dicevamo prima, dipende tutto da qua a fine stagione, perché i risultati poi contano molto più di tanto altro, e quindi vedremo cosa succederà.
Tra l'altro, dopo il Benevento, e quindi dopo il Benevento, ma anche dopo il Torino, insomma, sono le prime volte che si inizia a sentire Andrea Pirlo dire, certo che se poi arrivano risultati catastrofici, usando altre parole, la riconferma non è obbligatoria, quindi quasi una consapevolezza mai espressa, no? nel corso della prima parte della stagione. Però ovviamente queste partite, questa è una delle Juventus più belle che abbiamo visto, più convincenti, più solide, più sofferenti, ma quella sofferenza che ti porta a vincere, anche a vincere con una crescita incorporata. Sentiamo qualcosa. Abbiamo l'ospite in collegamento telefonico. Abbiamo il piacere di ospitare Nicola Muruso. Grazie a Muruso di essere con noi.
Buonasera, benvenuto.
Buonasera.
Stiamo interrogando anche sul futuro, sul presente di Paolo Dybala. Ecco, da grande attaccante, che valutazione possiamo fare? Poi possiamo anche ragionare con l'effetto ketchup che spesso caratterizza il lavoro di voi attaccanti. Ecco, quando un giocatore si sblocca, magari poi ha grande facilità nel replicare.
Ma sai, non stiamo qui a discutere sulle qualità di un giocatore che può diventare un campionissimo. Purtroppo, per un motivo o per l'altro, insomma, abbiamo visto sempre un po' un Dybala che sembrava dovesse esplodere da un momento all'altro, invece insomma ha mostrato grandi cose, però secondo me, ripeto, la stoffa per veramente diventare un giocatore determinante, simbolo della Juventus. Quest'anno è stato un anno molto particolare, non l'abbiamo mai visto, però insomma appena entra in campo basta una giocata per far risplendere quelle che sono le sue qualità, le sue doti. Quindi insomma non discutiamo di questo, ma sulla costanza e sulla capacità di un giocatore come lui, che deve avere, di fare la differenza.
Ha ancora la possibilità, Muruso, di giocarsi attraverso le ultime partite della stagione una riconferma di Dybala?
Beh, sai, assolutamente sì. Può diventare un giocatore importante per questo finale di stagione, ma anche se gli obiettivi, insomma, la rincorsa all'Inter non è facilissima, però c'è ancora una finale di Coppa Italia, può diventare un giocatore determinante, perché è stato sempre fermo, quindi sì, mi auguro che lo sia. E poi insomma, da dove ripartire? Questa Juventus deve ripartire dalla qualità, dopo quest'anno così difficile, così complesso, ma deve ripartire dalla qualità, e lui è uno dei giocatori che ha più qualità in questa rosa, quindi deve tornare a splendere, a far bene e a dimostrare insomma di essere un giocatore da Juventus e per la Juventus.
Alberto Mauro.
Nicola, volevo chiederti se hai intravisto qualcosa di nuovo, di diverso, di migliore nella Juve contro il Napoli, al netto poi della sofferenza finale, nel rigore, insomma, è un finale in cui il Napoli ha rischiato anche di pareggiare, però insomma, rispetto alle ultime partite, soprattutto quella contro il Toro e quella precedente contro il Benevento, forse abbiamo visto una Juve un pochino più equilibrata, con le idee un pochino più decise, che ha fatto gioco, ha costruito tanto, poi ha fallito diverse volte diversi gol, però insomma è sembrato una Juve molto più in salute delle ultime settimane.
Ma allora io anche qui non voglio discutere dell'aspetto tecnico o tattico, quello che è mancato alla Juventus è essere Juventus, ovvero avere un approccio cattivo determinato alla partita. È mancato troppo tempo, ho visto spesso una Juventus un po' troppo morbida sotto questo punto di vista. La caratteristica del DNA della Juventus è entrare in campo e mangiare l'avversario, mangiare il pallone. Cioè invece è una squadra che quest'anno, ma anche l'anno scorso, in tante partite è molto morbida e quindi non la riconosciamo. Ieri è tornata ad essere Juventus, quindi insomma non deve essere una sorpresa ma una normalità la Juventus di ieri. Quindi poi tutti i discorsi tattici, tecnici, secondo me vanno in secondo piano in una rosa in cui la qualità è assoluta, ma il discorso mentale mi è sembrato insomma la Juventus troppo arrendevole spesso, quindi deve ritrovare questo, soprattutto le energie mentali.
A proposito
della sua identità,
della rendevolezza, c'è chi attribuisce questo al fatto che magari Pirlo dalla panchina incida poco, no? Si sente poco urlare, si sente poco alzare la voce. Secondo te può essere questo uno di quei motivi per cui non si è vista magari quella fame, quella cattiveria agonistica che ha sempre contraddistinto la Juve?
Allora, io credo non si giudichi un allenatore dal gridare lì in panchina o meno. Ci sono grandi allenatori che non parlavano neanche durante la partita, erano fermi, immobili, hanno vinto tanto. È questione di carattere, bisogna vedere come lavora in settimana, quello che trasmette i giocatori. Io personalmente non mi sento di dare nessuna colpa a un allenatore che è stato scelto da un presidente giovane ma molto esperto, che ha puntato su di lui, e sono convinto, conoscendo quelli che potrebbero essere i limiti di Pirlo, ovvero non ha mai allenato, quindi ha bisogno di capire anche lui, di capire, di sperimentare e di crescere. E quindi credo che nella scelta del presidente Agnelli ci fosse insomma in conto anche questo, altrimenti mm-hmm. sarei veramente meravigliato se fosse il contrario. Di allenatori che sono entrati subito e vinto e Coppe Campioni, campionati, io non ne ricordo. Anche i fenomeni Zidane, Guardiola, sono comunque hanno fatto uno o due anni di esperienza con le seconde squadre, Zizou come secondo allenatore, con Ancelotti, quindi hanno vissuto prima il campo. Qui siamo di fronte all'allenatore che è tutta teoria, poi la teoria dalla pratica insomma cambia un po', quindi c'è bisogno di esperienza, di capire nella gestione, nel discorso tattico, insomma è stato un anno secondo me di crescita, sarà un anno di crescita per Pirlo. Se dovesse essere riconfermato, ecco, l'anno prossimo mi aspetterei qualcosa di diverso.
Chiaro.
Nicola, ricordi qualche episodio particolare con Marcello Lippi, qualche calo di tensione, qualche risposta, qualche confronto anche con lo spogliatoio in momenti particolari, dove magari la tensione appunto o la voglia di mangiarsi l'erba veniva un po' a mancare?
Beh, sai, ci sono allenatori che, come Marcello Lippi, che insomma sotto tutti i punti di vista era veramente bravo, ineccepibile, i risultati parlano per quella che è la sua grandezza, no? La sua qualità di grande allenatore, ma è come dicevi tu, è normale che insomma quello che dici nello spogliatoio, il carisma, come lo dici, la credibilità te la crei, no? Non solo in campo ma anche nei rapporti con i giocatori. Lippi in questo insomma, è stato un maestro. Ci sono stati momenti difficili, delicati, ma c'è sempre stata una società e un allenatore molto forti, molto compatti, e quando ti trasmettevano dei messaggi non passavano mai insomma inosservati, no? Quando parlavano li ascoltavi, perché sapevi insomma che eri gente che sapeva fare il suo mestiere, aveva una certa credibilità. E quindi è normale che Pirlo ora si trova ad avere giocatori, i suoi migliori amici, quelli con cui ha condiviso, con cui condivideva tanto tempo, condiviso il campo, spogliatoio e tanto altro, e quindi non è neanche semplicissimo. Quindi proprio per questo secondo me per lui è stato importante quest'anno, per capire tante cose.
Cosa avrebbe detto Lippi insomma dopo un festino alla casa McKennie, Nicola?
Niente, perché perché ci sta una no, non ci sta in questo momento, assolutamente sbagliatissimo, però insomma ora sicuramente ci sarebbero scattate multe molto pesanti, okay. Però in altri tempi sarebbe stato insomma anche normale una scena, beh, certo. Amici, insomma ci sta, però ora sicuramente la società avrebbe reagito molto male anche allora.
Momento inopportuno, quanto mai. Albi?
Poi, molto probabilmente Luciano Moggi non l'avrebbe fatta uscire una notizia del genere. Stiamo scherzando, ovviamente. È giusto, per rimanere in tema di battute, ti chiedo, Nicola, ma secondo te quanto si è sentita la mancanza di un centravanti quest'anno, magari uno come Nicola Moruso, no?
Beh, ma sai, allora...
Quanto servirebbe?
Morata è partito molto bene. È partito son di gol, grande movimento, poi sta venendo un po' meno dopo l'infortunio, e poi c'è da dire insomma che non è semplicissimo giocare con Ronaldo, perché comunque l'attaccante deve giocare sempre per Ronaldo. Vediamo anche un esempio eclatante, Benzema. Certo. Benzema è un giocatore che con Ronaldo ha segnato la metà dei gol che fa ora. Quello significa insomma che deve avere uno spirito di adattamento, di sacrificio, non indifferente, e quindi secondo me sta soffrendo un po' questo un giocatore come lui, però mi auguro che possa tornare insomma ad avere lo stesso smalto, brillantezza dell'inizio campionato, che faceva gol e c'era sempre. Ora un momento un po' di sfiducia secondo me, però anche lui insomma è un giocatore che ha qualità, ha grandi qualità.
È uno da confermare Morata per il prossimo anno?
Assolutamente sì, sì, assolutamente sì, bisogna dargli fiducia, uno che conosce l'ambiente, uno che ha tutte le qualità, quindi un momento di sfiducia, ha bisogno di trovare il gol, ma va riconfermato. Sì.
Parola di Nicola Moruso, e grazie davvero Nick per essere
grazie
stato
con noi. Grazie per la presentazione, è stato un piacere. Ciao, ciao.
Un piacere da parte nostra. Ti ricordi i gol di Nick Piedecaldo Amoruso, che ogni tanto riemerge nei ricordi di quella Juventus tanto vincente?
No. Mi ricordo una grandissima eleganza, un giocatore bello da vedere,
è vero.
E anche cinico, è anche un giocatore che segnava, e tra l'altro è uno che si tiene ancora in forma, perché l'ho visto anche giochicchiare tra virgolette, perché gioca ancora, gioca con gli amici, calcetto,
non padel, solo, credo fosse in campo qualche minuto fa, ecco, perché abbiamo dovuto
uno che si tiene in
adattare
forma,
la puntata a buon ragione, proprio per la presenza del nostro ospite d'onore.
Fa ancora la differenza.
Non credete che l'anno prossimo la Juventus debba cambiare al di là dei risultati di Pirlo, perché rientreranno vecchie volpi come Spalletti, Mazzarri, eccetera, e non vorrei che l'inesperienza di Pirlo possa emergere ancora di più nella prossima stagione, inesperienza che sarà leggermente meno
mitigata
un po' da un anno comunque alla guida della Juventus, in una stagione assolutamente complicata. Come lo vedrete, come vedreste CR7 allenatore in futuro della Juventus, Franco dalla provincia di Trento?
Io Ronaldo, come detto, come Totti, come altri, non li vedo allenatori, poi magari mi smentiranno, vinceranno 6 Champions di fila, però sono giocatori che non mi vedo allenatori.
Uno alla Mourinho sarebbe, secondo me.
Sì, Ronaldo. Però non so, io uno Ronaldo lo vedo molto più da Portogallo che da club, però non me lo vedo così tanto allenatore come altri, come De Rossi ad esempio, come altri.
Abbiamo altro da ascoltare, magari tra poco. Allora, ciao, vorrei sfatare l'idea che Dybala non sia costante. Stagione 19-20, quindi quella precedente a questa. Gol di Ronaldo contro Dybala 37-17, ma togliete 14 rigori a Ronaldo, 12 segnati e dateli a Dybala, supponendo due errori, parleremmo di 25-29 con un tempo giocato in meno da Dybala pari a 13 partite. Assist 14-7 per Dybala, Piero. Sì, tu prendi in considerazione la stagione in cui Dybala diventa MVP. Questo
sì.
Dobbiamo ricordarlo.
Sì, dobbiamo ricordarlo, però alla sua età, come diceva giustamente il nostro ascoltatore, ha dimostrato delle cose, ma è stato troppo incostante a livello di rendimento, di continuità, di gol, anche di fisicità, no? Di condizione atletica. A quest'età, oggettivamente, devi sicuramente aver raggiunto già un altro livello di continuità che non ha ancora raggiunto Dybala, un po' per gli infortuni, un po' per questioni tattiche. È un peccato perché, ripeto, dal punto di vista delle potenzialità tecniche è un giocatore incredibile. Ha avuto molti problemi fisici, soprattutto ultimamente, che ne hanno condizionato la crescita, si è visto, perché con quelle qualità tu dovresti essere molto più in alto di così, molto più determinante di così. e purtroppo di stagioni belle ne ha fatte, però non così ad alto livello come si potrebbe permettere.
Senti, ma tu sei d'accordo con, non so neanche come definirla, ecco, la vulgata, ecco, soprattutto recentemente, che vorrebbe appunto pensare a Dybala come un giocatore che non si alleni abbastanza, che non abbia la testa solo sul pallone, un po' come anche la fidanzata si lamenta della città di Torino, ci abbiamo scherzato sì. Sopra, no? Nella giornata di ieri, in collegamento con Giancarla, c'eri tu.
Se vuoi una battuta con la sua fidanzata, anch'io pallone non sarebbe proprio una mia priorità. No, stiamo scherzando ovviamente. Non lo so, noi dal di fuori possiamo dire, ma in realtà non sappiamo le cose come stanno. È chiaro che se un vicepresidente di una squadra...
Ricordi le parole di Nedved, esatto.
Esatto, ne parla in questi termini, evidentemente qualche segnale lui in più rispetto a noi ce l'avrà. Noi dal di fuori oggettivamente non sappiamo come si allena, cosa fa, cosa non fa, al netto di questo festino clandestino, ma è stata veramente una situazione che è iniziata e si è chiusa nel giro di una settimana con la punizione, con l'esclusione del derby. Detto questo, mi fido più forse delle parole di Nedved, che chiaramente per chiamarlo pubblicamente, per chiamarlo fuori pubblicamente in quel modo, dire dovrebbe ragionare un pochino più su
fare sacrifici nella vita privata, però esatto, lo disse davvero nel 2017, all'11 dicembre di quell'anno.
Sì. Esatto, se un vicepresidente a me dicesse una cosa del genere, credo che la recepirei in un certo modo, e questo dicendo che comunque noi non abbiamo il metro per giudicare la vita né privata e neanche quella degli allenamenti alla continuanza di Dybala, però devo dire che se un vicepresidente dice delle parole del genere tendo a fidarmi di Nedved,
ovviamente,
che non parla a sproposito solitamente.
No, assolutamente. Allora, altro da ascoltare, e fu così che Alberto verrà cacciato fuori di casa, dice il nostro amico, in merito alla tua considerazione su Oriana.
Vabbè, ci sono delle cose oggettive, credo che Oriana sia abbastanza oggettiva.
Ok, e di soggettivo c'è ovviamente il giudizio sull'argentino, che divide sempre. Sì.
E divide sempre, credo che nessuno abbia dubbi sulle sue qualità. I dubbi possono sorgere sull'applicare queste qualità a questa Juve, dal punto di vista tattico, dal punto di vista di intensità ad alto livello, dal punto di vista di continuità. Il problema è quello di Dybala, non sono le sue qualità, quelle non si possono discutere, le altre cose si possono discutere. E ribadiamo, comunque lui sta avendo e ha avuto una buona carriera, un'ottima carriera, però con le sue potenzialità e le sue qualità avrebbe potuto raggiungere dei livelli che non ha ancora raggiunto e che forse non raggiungerà. Io glielo auguro, ma al momento, diciamo, già 28 anni e non le ha ancora raggiunte quelle vette.
Allora, sì, che dire ancora per quanto riguarda questi ultimi minuti di puntata? Ci sarà tanto da, secondo me, in questo momento della stagione, decisioni, l'abbiamo detto prima, no? Definitive non ce ne sono ancora, non sono state prese, molto condizionerà l'ultima parte della stagione. Poi, come è normale che sia, l'ultima cosa che accade è la più importante. Se Morata avrà un'involuzione particolare, mi auguro di no, anzi spero che ritorni in Morata all'inizio stagione, ecco, magari ti ricordi ovviamente dell'ultima versione rispetto alla prima. Questo sì, può andare magari a sfavore di un giocatore come Morata, che pronti via ha fatto tutto quello che poteva fare, con il pallone in mezzo ai piedi, gol se ne è fatti annullare tantissimi, però ha dimostrato di essere davvero un acquisto azzeccatissimo, diversamente invece nell'ultima parte della sua avventura recentemente. Però ci aspettiamo magari anche una crescita da parte sua. Dybala può fare esattamente il contrario, Albi, no?
Eh sì, sono le montagne russe del calcio, no? Che di una partita sei, Pirlo, sei praticamente quasi con un piede fuori dalla panchina, si parla di Allegri, la partita successiva ti salva, di fatto vinci contro il Napoli, uno scontro diretto per la Champions, in questo momento sei terzo in classifica, ecco, hai chiaramente tutta un'altra serenità che non avevi la settimana scorsa. Ora devi gestire, ora devi farne tesoro, capire, magari prendere spunto dalle cose che sono andate bene contro il Napoli e riproporle contro il Genoa, e cercare di cavalcare questa onda di piccolo entusiasmo che si è creata con questa vittoria, perché è una vittoria importante questa, eh. Io in caso di pareggio, sconfitta, io non so di cosa staremmo parlando, certo, oggi. Sicuramente sarebbe stata una giornata molto molto complicata per i tifosi, per noi, ma anche e soprattutto per lo stesso Pirlo. Quindi bisogna anche saper apprezzare le cose buone. La vittoria contro il Napoli è chiaramente una cosa buona da trasformare in continuità da trasformare in nuovi stimoli da qua a fine stagione, perché l'Inter secondo me è andato, però ci si può giocare ancora tanto.
Cosa buona e giusta, quello che hai sottolineato. Siamo giunti al termine di questa trasmissione celebrativa anche per noi, ovviamente considerando la bella vittoria contro il Napoli, che verrà anche raccontata nel corso di Due in Bianconero by Night, proprio subito dopo di noi, con Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio. Un saluto a te, Albi, ti ritrovo presto e buona serata.
Ciao Marco, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Ciao.
E a Davide.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.